al secondo appuntamento di Migre Europa, una breve rassegna di due appuntamenti dove cerchiamo di aprire riflessioni e discussioni sull'immigrazione attraverso i lavori di autori e di scrittori. Due settimane fa avevamo incontrato Marco Rovelli con il suo libro Servi e oggi invece siamo qui a presentare il libro di Alessandra Sciurba, Campo di Forza, insieme a Sandro Mezzadra. Io prima di lasciare la parola a loro, faccio brevemente una piccola introduzione del libro di Alessandra, che ho letto con grandissimo interesse. È un libro che in qualche maniera funge da guida, si può dire, una guida completa delle articolazioni, delle politiche di controllo delle immigrazioni che viene compiuta attraverso lo studio di nozioni come cittadinanza, confini e confinamenti, appunto evoluzione storica di questi fattori e del ruolo, e questo è molto importante credo oggi, del ruolo che hanno giocato questi fattori nel processo di costituzione dell'Unione Europea. Nel libro c'è una parte, è importante la parte in cui vengono esaminate le caratteristiche, le funzioni, le trasformazioni dei dispositivi formali e informali del confinamento della circolazione dei migranti nello spazio europeo. Uno spazio che ovviamente va al di là dei confini dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, un'Unione Europea che proietta la propria volontà, le proprie leggi, i propri bisogni anche verso uno spazio esterno che investe i cosiddetti paesi terzi, non solo quelli vicini ma anche quelli molto lontani. E nel libro ci sono diversi esempi e analisi di come avviene questo meccanismo. E possiamo dire che quindi il processo di esternalizzazione delle frontiere viene accompagnato e corrisponde di fatto a un processo di esternalizzazione della sovranità politica e giuridica dell'Unione Europea verso i paesi del sud del mondo, attraverso una moderna collaborazione in nome della lotta all'immigrazione clandestina che viene attuata tramite protocolli, progetti, programmi, accordi e che in qualche maniera definisce continuamente le geografie dei rapporti di potere tra gli stati e tra l'Unione stessa e tra appunto gli stati terzi, gli stati esterni, ma anche all'interno dei continenti esterni stessi. Basta pensare al ruolo che ha avuto negli ultimi anni, che sta avendo negli ultimi anni la Libia nei confronti di tutta la costellazione dei paesi africani. Il libro ci consente di vedere, come dicevo, le caratteristiche di luoghi che sono molto diversi tra loro, luoghi che sono in continua definizione. Questi luoghi sono appunto i centri di permanenza temporanea, che perlomeno noi conosciamo piuttosto bene, soprattutto qua in Italia, soprattutto in Emilia-Romagna dove ce ne sono due, ma non solo, sono anche i centri di raccolta ai margini appunto dell'Europa, sono la giungla di Calais tra la Francia e la Manica, insomma lo stretto della Manica, sono i campi dei migranti afghani vicino al porto di Patrasso, ma anche ad esempio i CARA, i nuovi cosiddetti centri di accoglienza per richiedenti asilo italiani, eccetera eccetera. Che cosa hanno in comune tutti questi, questi luoghi, questi spazi, queste zone? Beh, è evidente che alcuni di essi rappresentano oggi l'ultima formalizzazione di un concetto ibrido, di uno statuto giuridico ibrido che è evoluto nel corso degli anni, che è la detenzione amministrativa, se si pensa appunto che il trattenimento in molti di questi istituti viene addirittura disposto da un giudice, quindi da un'autorità pubblica. Però Alessandra, capitolo dopo capitolo, va oltre i centri di permanenza temporanea e include in questo elenco di spazi di confinamento e di controllo, come dicevo prima, anche luoghi che sembrano assomigliare molto poco ai CIE di oggi. Sono le così definite zone di concentramento. Sono spazi dove la sorveglianza non è ufficiale, non avviene appunto attraverso le formule classiche delle forze dell'ordine che sorvegliano gli ingressi, non avviene attraverso il filo spinato, attraverso le grate o le telecamere della videosorveglianza. Però la permanenza all'interno di questi luoghi è ugualmente forzata, obbligata, semplicemente perché il soggiorno al di fuori di essi non è consentito, non è possibile, comporterebbe dei rischi enormi. Ed ecco allora che in qualche maniera iniziano a vedersi le somiglianze tra appunto la giungla di Calais la giungla di Ceuta e Melilla, che attorno a Ceuta e Melilla, piuttosto che i giardinetti che tu descrivi del decimo arrondissement di Parigi, dove soggiornano anche lì forzatamente i migranti afghani e i migranti curdi. E non è un caso se molti di questi luoghi oggi non sono più. Lo vedremo nel corso della serata quanto questi meccanismi appunto ci abituano continuamente all'apparire e allo scomparire, all'emergere e al sommergere. E che siano spazi auto-organizzati o che siano eterodiretti, che siano istituzionalizzati e normalizzati o che siano spontanei, queste strutture, queste formule appunto del confinamento di fatto imbrigliano, perimetrano e direzionano a proprio piacimento, secondo un disegno che esiste ed è tracciato, movimento dei migranti verso l'Europa, ma anche all'interno stesso del territorio europeo. Infatti vi ho citato dei luoghi che sono all'interno appunto degli stati membri. E non sono quindi, non hanno la funzione necessariamente di arrestare e di bloccare il cammino delle persone, ma come vedremo appunto questa sera agiscono da filtro e quindi hanno in qualche maniera la funzione di separare, di selezionare, di clandestinizzare e di ricattare. Ma attenzione, perché il libro di Alessandra chiaramente non è un libro che ama fare semplificazioni, e quindi è vero che esiste un'azione imposta dalle forze del controllo, del dominio, delle elite dominanti, dei poteri forti, e che è esercitata appunto dalle politiche del confinamento, ma è altrettanto vero che esiste una forza opposta, che è la forza delle persone, degli individui, che continuamente sconfinano dai percorsi delimitati che si vuole imporre loro e che continuamente affermano la loro volontà di scegliere quando fermarsi, dove fermarsi soprattutto, in che direzione andare e appunto dove scegliere di abitare. E allora veniamo al titolo, insomma, il campo di forza è la risultante tra l'azione di due energie opposte, quelle che ho appena citato, e quindi il prodotto finale non è la vittoria o la sconfitta dell'una o dell'altra. In realtà il prodotto finale appunto dell'azione, cioè dell'energia che si determina attorno al campo di forza è la trasformazione continua dei percorsi, dei cammini, dei sentieri, e allo stesso tempo è la trasformazione continua delle forze. formule, degli aspetti che assumono i centri di confinamento e le zone del concentramento. E la risultante in qualche maniera è anche la necessità, il bisogno dei governi e dei soggetti istituzionali di modulare continuamente questi dispositivi di controllo della vita delle persone in un quadro dove tutti noi siamo delle variabili attive. E quindi io insomma penso che uno dei meriti di questo libro è quello di avere tentato e saputo insomma interpretare e definire una fotografia che è in movimento, una fotografia che è mossa, e dove però è determinante la soggettività dei migranti. Appunto, si parla chiaramente di migranti non autorizzati, di viaggiatori non autorizzati. Una soggettività a cui si uniscono le spinte di rifiuto e di ribellione che vengono messe in campo dai cittadini europei contro appunto le forme del controllo e dello sfruttamento. E quest'unione, che non è mai stabile né scontata, però diventa determinante per insomma, nell'energia che si crea attorno al campo di forza, diventa strategica nel mettere in crisi le formule che descrivevamo prima, le formule del confinamento, nel sconfiggere questi dispositivi di detenzione e di deportazione. E quindi è evidente che in un quadro definito in questa maniera, che io chiaramente sto semplificando in una maniera pazzesca, in questo quadro però hanno un ruolo molto importante le azioni che noi mettiamo in campo di contrasto a questo sistema di dominio. E quindi rivediamo il senso di azioni come ad esempio appunto lo smontaggio del CPT di Bologna nel 2001 o il sostegno dato dai compagni del TPO alla fuga di 16 detenuti, anche questo un sacco di tempo fa, piuttosto che le centinaia di azioni che sono state organizzate in tutta Italia e in tutta Europa per contrastare queste politiche, e che hanno avuto l'effetto di costringere le pratiche del confinamento a, come dicevo prima, a rimodellarsi, a trasformarsi, a cambiare. Hanno costretto le polizie e i governi a diventare sempre nuove strategie di confinamento della libertà che viene continuamente affermata dagli individui. Allora, appunto, Campi di forza, questo libro è sicuramente uno studio teorico molto completo, molto avvincente. Chiaramente insomma non è che lo posso dire solo io, però chiederemo a Sandro in qualche maniera di aiutarci a descriverlo questa sera. E però soprattutto la reinterpretazione di un impegno dell'autrice, di attivista, di un impegno personale e collettivo fatto insieme a molti altri, a tanti di noi, di contrastare questo disegno liberticida delle politiche sull'immigrazione. Quindi questo lavoro indubbiamente è animato, credo, e parte in qualche maniera nel desiderio di essere di essere stato scritto questo testo, parte dal desiderio, dalle esperienze individuali e collettive che hanno accompagnato la storia del movimento italiano per la libertà di circolazione. E io credo che senza la capacità sapersi indignare, senza la capacità di volersi confrontare, di volersi mescolare, di voler e di sapere ascoltare persone che parlano una lingua diversa dalla nostra, un lavoro di questo genere non sarebbe stato possibile nell'onestà che che esprime, tentando di delineare un quadro che, come dicevo, è complesso e in cui intervengono moltissime variabili. E quindi io concludo dicendo che appunto il sottotesto di questo lavoro, è la mia opinione, è una grande voglia di comprendere il presente, di comprendere i meccanismi, con il desiderio evidente, insomma, per chi legge il libro, di sovvertirne le ingiustizie, e questo è lo spirito, insomma, che viene trasmesso al lettore, ed è insieme a questo, appunto, a questo spirito viene anche dato un grande bagaglio di conoscenze per continuare insieme tutti quanti un percorso verso la libertà e verso l'autodeterminazione delle nostre esistenze. Quindi, insomma, penso, insomma, che siano un po' questi anche i sentimenti con cui abbiamo scelto di presentare al TPO il libro di Alessandra.